Ed eccoci nuovamente in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Sandro Moiso, redattore di Carmilla, che insomma ci ha accompagnato in questi mesi di guerra con appunto i suoi contributi, quindi ringraziamo già anticipatamente per questa disponibilità. Ciao Sandro, ci senti?
Ciao a tutti, ciao Martina, grazie a voi per l'invito.
Bene, allora volevo appunto scorrere un po' alcuni titoli di questa mattina che riguardano appunto la questione della guerra in Ucraina e tutte quelle che sono le conseguenze e le questioni annesse e connesse. Leggevo su Domani editoriale di questa visita del governo a Taiwan, quindi il vicepresidente del Senato italiano e la senatrice Elena Murelli hanno compiuto questa visita a Taiwan offrendo un chiaro sostegno politico al governo taiwanese nonostante le rivendicazioni di sovranità cinese sull'isola, e la delegazione italiana è considerata la più importante mai giunta a Taiwan, quindi va a evidenziare la stretta relazione tra i due paesi. E questa visita potrebbe chiaramente irritare la leadership cinese, anche se chiaramente l'Italia è considerata sempre meno rilevante per loro, ma chiaramente si va a inserire in un asse ben preciso, e quindi il governo Meloni anche con questa mossa insomma dimostra ancora di più e riconferma appunto il suo guardare agli Stati Uniti in prima linea, diciamo, anche rispetto ad altri paesi europei che come Francia e Germania non si sono esposti così tanto. Per quanto riguarda invece altre notizie di questi giorni che riguardano il livello anche di escalation della guerra in corso, riguarda appunto le armi e il rifornimento di armi a Kiev. Infatti appunto anche la Russia dispone di proiettili all'uranio impoverito e si riserva il diritto di usarli in Ucraina se saranno usati dalle forze di Kiev. Questo lo ha detto il presidente Putin commentando appunto la notizia delle forniture di queste armi da parte di Gran Bretagna e degli USA, perché appunto notizia in realtà di questi giorni è proprio che anche Biden potrebbe fornire all'Ucraina proiettili di uranio impoverito e equipaggiamento dei carri armati. E quindi insomma queste un po' alcune notizie, oltre vabbè a tutta la questione che riguarda il famoso attacco al Nord Stream 1, quindi quanto uscito dal Wall Street Journal, che appunto ha sottolineato come la CIA avesse diciamo avvertito il governo ucraino di non appunto effettuare questo attacco. Quindi diciamo che questi sono un po' alcuni elementi, e quindi vorrei un po' partire da questo, capire insomma un po', di fare il punto insieme a te rispetto alla fase di guerra che si sta attraversando, un po' gli interessi che si stanno giocando in questo momento poi di questa controffensiva ucraina tanto appunto sponsorizzata e che insomma ha anche qua delle questioni che emergono, che fa emergere insomma differenti questioni. E ti lascio la parola.
Bene, senti, commentiamo subito queste prime notizie che tu hai letto, no? Sul viaggio della Meloni a Taiwan, l'enfasi del giornale come il Domani pone dicendo la più importante missione straniera a Taiwan, beh insomma io ci andrei un po' con i piedi di piombo, nel senso che qui in Italia sia i giornali di regime che quelli presunti di opposizione, come in teoria dovrebbe essere il Domani, nei confronti di Meloni, tendono molto sempre a gonfiare le piume come i piccioni in amore quando si tratta di parlare dell'importanza dell'Italia. In realtà l'importanza dell'Italia sulla scala internazionale declina, se ne è accorto fin Vasco Rossi, no? Al suo concerto ha detto l'Italia in realtà non conta un cazzo, e per una volta ho concordato con l'uomo che nasconde la calvizie col berrettino, quindi voglio dire la penso abbastanza. È chiaro che il governo Meloni, più dei precedenti governi, che comunque tutti, fin dalla fine di Mani Pulite, avevano abbandonato le politiche e la politica diplomatica italiana autonoma, che era stata tipica della DC e del PSI, e quindi si sono sempre allineati con la NATO, basta pensare agli interventi nei Balcani, eccetera. Ancora di più questo ai tempi di D'Alema, per intendersi. Questo governo, è chiaro che ancora più di altri, dipende da un positivo giudizio degli Stati Uniti per mantenere una propria parvenza di dignità o importanza internazionale, che se no altri presunti partner europei gli avrebbero già negato, a torto ragione, adesso non entro nel merito, su molte questioni. Quindi il viaggio a Taiwan è più per diciamo così piacere agli Stati Uniti che non poi per vera importanza dell'Italia nei confronti di Taiwan o dei rapporti con la Cina. È chiaro che gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per far sì che l'influenza cinese, che pur sinuosamente è entrata in Europa ormai da anni, sia con investimenti diretti che con legamenti, eccetera, abbiamo visto anche ultimamente Francia e Germania hanno accolto tutti i richiami a armare l'Ucraina, eccetera, però quando si è trattato di parlare di Cina hanno detto vabbè, adesso la Cina ci pensiamo noi, tratteremo secondo i nostri interessi, no? È chiaro che l'Italia è un po' più costretta a fare questa cosa qui. Poi noi siamo sempre il paese dei doppi, tripli giri di valzer in ogni guerra, in ogni alleanza, quindi vabbè, un viaggio a Taiwan costa poco, così come quando Zelensky incontra Meloni e chiede il supporto italiano all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, come se l'Italia contasse qualcosa in quella decisione, no? Quindi evidentemente dobbiamo prendere un po' tutto. È chiaro che questo ci segnala una situazione, come abbiamo detto, più di grande tensione internazionale, cioè gli schieramenti per un futuro scontro bellico si vanno formando, e per adesso l'Italia e l'Europa non hanno altro ombrello sotto cui rifugiarsi o schierarsi che non quello della NATO. Poi quando arriveremo magari alla deflagrazione di un vero conflitto vedremo cosa succederà. Questa è la prima cosa. La seconda riguarda i proiettili all'uranio impoverito. Sì. E beh, io non credo che la consegna di proiettili all'uranio impoverito sia davvero un segnale di escalation. L'escalation è già in corso, l'attrito diventa, nonostante il far finta sì che l'Ucraina stia portando avanti una controffensiva significativa, tutti gli analisti maggiori, ma anche sui nostri giornali italiani, sottolineano che c'è un po' di difficoltà ad andare avanti in questa controffensiva. I proiettili all'uranio impoverito più che altro fan danno a chi li usa, come abbiamo visto dall'Afghanistan all'Iraq fino ai nostri soldati che hanno partecipato alle missioni nei Balcani. Cioè molto spesso i militari che hanno usato quei proiettili hanno portato con sé a casa gravi malattie del sangue, tumori, e molti sono morti, anche se ancora oggi nell'esercito italiano ci sono difficoltà a riconoscere queste malattie insorte dopo l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Che vantaggio hanno i proiettili all'uranio impoverito? Hanno una maggiore capacità perforante, una maggiore capacità di penetrazione proprio nella guerra con i blindati e quindi con i mezzi corazzati. Però questo non cambia molto sul campo, la realtà è che sul campo gli ucraini hanno già perso molti dei mezzi forniti dall'Occidente, sia i carri armati Leopard che i mezzi di trasporto Bradley degli americani, un po' per inesperienza, un po' perché questo non ce lo dicevano all'inizio della guerra, quando erano i russi ad attaccare subivano le perdite, ma chi attacca subisce sempre più perdite di chi difende, e oggi chiaramente i russi hanno fatto hanno tratto lezione, no, dagli errori iniziali della guerra. A difendersi sono loro e quelli che devono avanzare sui campi minati sotto il tiro dei droni. Basta vedere i filmati che sono disponibili online, e sotto il tiro dei mezzi anticarro dei russi sono gli ucraini. Quindi quelle decine di mezzi blindati e corazzati forniti dall'Occidente, lo dicono anche tutti gli esperti, non servono davvero a sostenere un'offensiva. Cioè attualmente ne hanno circa 150, sono stati forniti complessivamente tra Leopardi eccetera. Per fare una forza decente, dicono gli esperti militari, ne occorrerebbero dei 600 ai 1000 almeno. Ecco, quindi se contiamo quelli che stanno andando persi, questa cosa qui non funziona molto. È chiaro che se poi anche Putin mette in campo i proiettili a uranio impoverito, allora aumenteranno sicuramente le perdite e i danni da entrambe le parti, ma non in maniera tale da cambiare il corso della guerra o farne o peggiorarne la situazione. Ecco. E poi tu avevi parlato di un terzo articolo che in questo momento mi sono dimenticato, che era?
Ah, era sulla questione del Nord Stream, sull'attacco del
ecco,
Nord Stream.
Ah, questo del Nord Stream, ecco, qui si vede proprio la doppiezza americana, di cui vorrei parlare un attimo dopo.
Sì.
No? La doppiezza americana che in questa guerra ci sta e non ci sta. Come dice giustamente l'ultimo editoriale di Limes, rivista che io, almeno gli editoriali di Limes, consiglio sempre come letture ai nostri ascoltatori, ai compagni eccetera, perché portano notizie e punti di vista che possono essere anche diversi dal nostro sicuramente, però abbastanza equilibrati. Ecco, gli americani stanno passando dalla solita fase iniziale delle guerre in cui all in, tutti dentro, a quelli in cui cominciano a tirarsi fuori, magari di corsa con gli elicotteri, quello che viene definito come hands off, mani fuori, no?
Mm-hmm.
E perché effettivamente in questa guerra gli Stati Uniti, che pur finanziano e armano, non vogliono entrare. Probabilmente il colpo a Nord Stream, che adesso viene detto fatto per danneggiare questo e quello, soprattutto per danneggiare la Germania e costringerla poi alle scelte che inizialmente non aveva fatto di fornire armi, eccetera. Come ha denunciato un vecchio giornalista di informazione americano, di cui scusatemi in questo momento non ricordo il nome, ma che era stato il giornalista che ai tempi del Vietnam aveva tirato fuori la strage di Milei e altre malefatte americane successive, il colpo a Nord Stream è stato dato dagli americani. Lui l'ha affermato sul suo blog, perché naturalmente i grandi quelli che si potrebbero chiamare giornaloni americani non hanno voluto pubblicare la notizia, ma lui è un individuo che ha vinto diversi Pulitzer come giornalista eccetera, quindi profondamente accreditato, dice no, quella roba lì l'hanno fatta gli Stati Uniti, punto e stop. È chiaro che gli Stati Uniti non possono accettare questa cosa, quindi dice la CIA, beh, l'hanno fatta agli ucraini, ma anche se l'avessero fatta degli uomini dei servizi ucraini, senza l'appoggio dell'America o dei mezzi dell'America, un attentato di questo genere in profondità, nel mare, eccetera, per quanto il Mar Baltico non sia un mare così profondo, doveva richiedere l'appoggio o un supporto almeno di altri, in questo caso gli americani. E ripeto, la cosa ha danneggiato i russi, ma ha danneggiato soprattutto i tedeschi, che da quel momento lì si sono visti, e soprattutto quella classe imprenditoriale tedesca, che se uno continua a leggere i giornali corrispondenti al nostro solito Sole 24 Ore, in questo caso in Germania Handelsblatt, continua a essere piuttosto scettica se non contraria all'intervento in Ucraina, alla rottura dei rapporti con la Russia oppure con la Cina. Quindi è chiaro che la CIA dice no, non siamo stati noi, l'avevamo detto agli ucraini non farlo, e insomma sono un po' delle cose così, no? Per mascherare il proprio intervento, non volendo e tra virgolette non potendo intervenire militarmente in questa guerra. Qui ci tengo a dire una cosa che ho già detto altre volte: guardate che tutte le letture della guerra voluta dagli Stati Uniti per aggredire la Russia sono un po' delle balle, cioè le guerre poi vengono fuori da momenti di crisi, ma vorrei dire non solo crisi economica come qualcuno interpreta, ma anche come crisi di un modello. Ora sì, è chiaro che il modello occidentale è andato in crisi e lo vediamo benissimo da come si stanno riformando schieramenti nel mondo, e gli stessi Stati Uniti forse non ci credono più. Poi all'interno di una potenza come gli Stati Uniti è chiaro che ci sono forze, strutture, elementi, gruppi politico-militari, economici, che hanno interessi a essere o non essere presenti sugli scenari di guerra e così via. Però se noi diamo per scontato che tutto sia programmato, eccetera, non capiamo non solo questa guerra, ma proprio l'essenza del capitalismo e cosa avviene poi nella storia reale.
Certo, ma infatti come ultima questione, che poi andremo a chiudere anche con la trasmissione, però mi ricollego a quanto dicevi adesso, perché mi sembra particolarmente interessante approfondire quella che è invece dal punto di vista interno una fase appunto di crisi in America, negli Stati Uniti, ma che poi ovviamente di riflesso la vediamo anche in Europa. E a tal proposito cito un articolo di Pierluigi Fagan sul suo blog dal titolo La causificazione degli americani, e che parte proprio da un quanto ha detto una storica americana specializzata in conflitto civile nel 2022, che aveva fatto molto clamore, che insomma aveva sostenuto che in base alla lettura di analisi storica generale si potevano sintetizzare alcuni punti di crisi che potevano far prevedere l'imminente rischio di scoppio di una stasis. E appunto, adesso al di là di poter prevedere o meno lo scoppio di una guerra civile, questo non penso sia tanto la questione interessante, ma quanto più appunto cosa significa, che peso ha appunto la situazione poi interna di questi stati, anche di queste dimensioni più generali, ecco.
Ma io credo, guarda, che l'immagine migliore che possiamo avere degli Stati Uniti, la loro incertezza, e poi rispondo subito alla tua cosa, sia quella di quante volte cade Biden. È caduto anche ieri o l'altro ieri durante un ricevimento o una presentazione dell'aeronautica militare, no? Il comando dello Stato Maggiore dell'aeronautica militare. Ecco, questo traballante presidente di quella che si vorrebbe ancora la prima potenza mondiale ci dà l'idea di un ordine traballante. È un po' una metafora, se vuoi, un po' un simbolo, però effettivamente l'America non è più quella di una volta, come si direbbe. Ovvero, cosa significa? Il grande sogno americano, che funzionava per i suoi stessi cittadini e per una parte consistente della classe operaia bianca, vedi per esempio l'atteggiamento della classe operaia bianca ai tempi della guerra di Vietnam, tanto per dirne una, no? Che era tutt'altro che contrario alla guerra. Quelli contrari erano i giovani, gli studenti, i soldati, gli esponenti delle minoranze etniche, gli afroamericani, ma non la classe operaia bianca. Adesso questa classe operaia, assimilabile a una classe media comunque, non si sente più sicura, non è più garantita. La stessa elezione di Trump è ancora le elezioni in cui ha vinto Biden vedevano una netta separazione interna agli Stati Uniti tra la composizione sociale degli stati in cui aveva vinto Trump e la composizione sociale di quelli in cui aveva vinto Biden. Questo non vuol dire che i ricchi hanno votato per Biden e i poveri per Trump, lungi da me dire una cosa di questo genere, però evidentemente i compartimenti lavorativi, sociali che hanno creduto in Trump non erano esattamente quelli di Biden. Quelli di Biden riguardavano la new economy e dall'altra riguardavano anche tutti quei lavoratori non garantiti, no? di varie identità etniche separate, afroamericani, latini, eccetera, che attendono una risoluzione della questione dei diritti che li riguardano, no? Molto diversi da quei lavoratori, da quella classe media che un tempo si sentiva garantita e che oggi non lo è più, ma non lo è più dal punto di vista economico, non è sul piano dei diritti che questi rivendicano qualcosa, no? E difatti da anni prima ancora che in politica e in sociologia si cominciasse a parlare di questo, la letteratura, diciamo così, l'immaginario artistico, fumettistico ma soprattutto letterario americano ha cominciato a parlare di guerra civile, no? Paul Auster, per esempio, ha scritto diversi romanzi che ho analizzato su Carmilla, in cui lo spettro o l'affermazione della guerra civile aleggia, ma molti altri ancora, proprio perché la spaccatura sociale all'interno degli Stati Uniti è piuttosto evidente. Se finirà in guerra civile, come dicevi giustamente tu prima, non è compito nostro adesso dire sì, sicuramente o meno, ma questo ci dà un'America in crisi di identità, e la crisi di identità di fronte a un confronto come quello che vedrà tra qualche anno gli Stati Uniti doversi confrontare con una buona parte del resto del mondo, e non soltanto con la Cina, sì, potenzialmente con la Cina, loro vorrebbero solo con la Cina, ma evidentemente non sarà così, pone dei seri problemi di gestione anche dell'opinione pubblica, della propaganda. Vorrei dire da questo punto di vista una cosa che all'epoca avevo scritto su Carmilla. Ecco, Trump ha cavalcato questi movimenti, ancora adesso li cavalca, non soltanto l'altro giorno ha detto il presidente in 24 ore elimina il rischio di terza guerra mondiale. È chiaro, sono le sbuffonate alla Trump, no? Però evidentemente sa bene cosa sospettano i suoi elettori, sa quale polso toccare, quale tasto, cosa che invece i democratici con Biden eccetera non hanno fatto, non hanno saputo fare, non hanno potuto fare. Io ricordo sempre che il partito delle grandi guerre americane è sempre stato il partito democratico, certo, non quello repubblicano. E quindi questo è chiaro che è una situazione in cui il caos interno degli Stati Uniti si riflette anche sulla incertezza della loro politica estera attuale, no? Che tentenna tra l'interventismo, e non teniamo conto che, dico solo più questo poi chiudo davvero, l'Afghanistan è stata una brutta batosta, cioè non in termini di numeri di morti eccetera, ma la ritirata in elicottero precipitosa dall'Afghanistan, che ripeteva esattamente quella del Vietnam, e accompagnata nei mesi scorsi dalla ritirata occidentale da Khartoum nel Sudan, non sono immagini che diano l'idea della forza dell'Occidente, degli Stati Uniti.
Certo. Grazie Sandro, purtroppo noi siamo in chiusura, ma ovviamente ci piacerebbe continuare questa conversazione, magari ci saranno, anzi sicuramente ci saranno altre occasioni, e quindi ti saluto e alla prossima.
Grazie a te, scusa se mi sono dilungato, un saluto carissimo a tutti.